fare un piccolo antefatto. Sapete, innanzitutto siamo ad Asolo, in questa cittadina bellissima, uno dei borghi più belli d'Italia. Non è in quel registro lì, ma ci starebbe benissimo. Pensate che Robert Browning, appunto poeta e scrittore del 1800 in Inghilterra, ha coniato la parola asolando, asoling, e che voleva dire, secondo lui, asoling vuol dire vagare felicemente senza una meta nel borgo medievale immersi nella natura e nei mille orizzonti, godendo con tutti i propri sensi di un'esperienza panica nel senso pan, no? il flauto di Pan, quindi la natura, perché per lui probabilmente dall'Inghilterra arrivare effettivamente in Italia fa il clima, il sole, i fiori, i frutti, doveva essere una cosa particolare. Però anche oggi, per quanto tutti voi siate enoturisti ormai da qualche tempo, andare lì vi assicuro che non è per niente banale. Tra l'altro Asolo c'ha una storia molto regale alle sue spalle. A me piace parlare della Recantina come della quarta regina di Asolo, o signora di Asolo. Nel corso degli anni, infatti, Asolo c'è stato Eleonora Duse, l'attrice famosissima, e si era ritirata qua per stare a riposarsi, quindi la Freya Stark, che è una viaggiatrice britannica che oggi sarebbe una travel blogger, magari si rigira nella tomba se si definita così, ma oggi sarebbe un influencer importantissima per il turismo. Però anche lei, pur viaggiando tanto, trovò in Asolo uno dei posti meravigliosi. E poi ovviamente l'unica vera regina di queste è la Caterina Cornaro, che era regina di Cipro, e quando i veneziani dovettero abbandonare Cipro dovevano trovargli un regno, e il regno fu Asolo. Quindi ecco, piccolino quanto vuoi, ma bello. E e fu in questo periodo che si circondò alla sua corte di vari artisti, come si conveniva la principessa, tra cui Giorgione, pittore celeberrimo per la tempesta. Non so se conoscete questo quadro, che si trova a Venezia all'Accademia, mi pare. È un quadro che piaccia o non piaccia, ma è diventato famosissimo per i suoi significati reconditi, perché si chiama La Tempesta ma non ha questo nome, si chiama La Tempesta perché c'è questo fulmine, però poi in realtà c'è una donna che forse rappresenta la natura, c'è questo soldato che la difende, forse è il principio maschile e il principio femminile. Su questo ponte c'è chi ci vede un diavolo, chi ci vede un demone. Questa colonna, che a me sembra venuta fuori da un quadro di De Chirico, che sta lì, che rappresenta l'unione dell'uomo con la terra, insomma Dio, c'ha tanti connotati. Però sicuramente addirittura c'è un significato alchemico, cioè che forse magari rappresentazione di qualche stregoneria per trasformare il vile metallo in oro. Però ecco, sicuramente una zona particolare, e dall'alchimia di questo luogo particolare questa oggi assaggiamo questa Recantina, che è un vitigno in teoria già citato alla fine del Seicento. C'è questa citazione che troviamo nell'Agostinetti: queste benedette uve recandine, con la D, per il gran utile che rendono, poiché fanno molta quantità d'uva, fa vino buono e bello. Quindi all'epoca la recandina, ammesso che fosse questo vitigno, non abbiamo certezza, ovviamente non c'era l'analisi del DNA, era già famosa, o comunque era famosa rossa. Quindi questa è una zona che oggi tutti pensano ad Asolo e pensano al Prosecco, in realtà la tradizione storica è quella di vino rosso, e probabilmente con un'uva come questa molto simile. Poi se ne parla, a volte si confonde con Raboso, vengono spesso, sapete che a livello del campello grafico, come le malvasie, no? Si viene chiamata malvasia qualsiasi uva che fosse un po' aromatica, eccetera. Può darsi che per un po' Raboso e Recandina fossero scambiate. Oggi ce ne sono almeno tre diverse tipologie, varietà, che vengono utilizzate dai produttori in maniera mista. L'unica che è utilizzata in maniera 100% è quella Forner. io sono toscano. Forner, per me l'accento, il finale è strano, io sono
sdrucciolo bisdrucciolo. Allora, quindi Forner, e ha dato il nome alla Recantina perché è stata l'azienda che poi l'ha in qualche modo riscoperta isolata, e l'assaggeremo fra l'altro. Allora, andiamo, tanto avete nel, avete una prima nel bicchiere che... Sì, la lista è rossa, me la portano, è rimasta di là, però ce l'ho scritta qua.
Lista di vino.
Sì. Allora, quella del Commendator Pozzo Bon del 2022. Allora, a livello di sensazioni, secondo me molto originale, c'ha note, uno dei riconoscimenti che ci si sente spesso, un fruttato che dà molto sul verde, ma non si scambia col Cabernet, e una nota di tostatura tipo caffè. Se andiamo a vedere le sue caratteristiche, proprio spesso veniva associata al Merlot, o perlomeno veniva piantata insieme al Merlot, che è un'altra uva rossa che in Veneto viene piantata molto spesso, però per esempio sta su suoli calcarei, quindi non so, sapete, il Merlot ha bisogno dell'argilla, la Recantina sta benissimo sul calcareo, che è uno dei suoli che si trovano maggiormente ad Asolo, però è molto colorata, lo vedete già dal colore, però ha un'acidità più alta rispetto al Merlot, e c'è una nota, c'è una grande componente di malvidina, che è un tannino che dà colore, ma dà anche, appunto, come dice il nome, un'idea di tipo vegetale. Se poi vogliamo chiamarla malva, può essere divertente chiamarla malva, però deriva proprio dalla malvidina, c'è una concentrazione particolare di questo tannino. E un altro caratteristica importante è che resiste molto bene al Brett, quindi a livello di cantina puoi lavorare con meno protezione, meno zolfo, con controllo temperatura più tranquillo. Questo ti permette di essere più tranquillo per esprimere il vitigno, tanto non c'è Brett, non c'è. Quindi è un'uva tutto sommato moderna per quanto riguarda la coltivazione, e questo è quello che, mettendo dentro un po' i riconoscimenti che ho fatto annusando queste recantine prima di questa degustazione, ho dato in pasto a ChatGPT e ha fatto questo disegno. Quindi poi, realistico o no, secondo lui la recantina è questo. Vedremo se ci ha azzeccato e se effettivamente è questo. Allora, mettiamo il naso appunto nella prima, e sono un po' abbiamo presi messe in cantinetta perché oggi, insomma, con 30 gradi bisogna stare attenti. Comunque sentirete che a livello tannico non è aggressiva, e quindi si può berla anche leggermente fresca. Allora, sensazioni profumate, vi dicevo, ecco, la il grande frutto rosso e nero, mora di rovo, mirtillo, però a livello fresco, cioè c'è questa nota vegetale, questa nota di malva, dai, possiamo dirlo, almeno sulla prima che ci si sente, che lo rende effettivamente molto vivace, molto, si sente che è un vitigno, che è un vino rosso nordico, quindi veramente non c'ha la componente mediterranea ricca e calda. Lo avviciniamo più appunto alla zona bordolese come richiami, però ha una sua bella originalità. Andiamo a assaggiarla, sentite che a livello di sensazione profumata tantissimo profumo, tantissimo aroma, l'impatto iniziale è bello dolce, il finale no, il finale in realtà, al di là di non avere residuo zuccherino, è molto secco, quasi tagliente, ma è un tagliente dato dall'acidità, non dal tannino, che il tannino in realtà è abbastanza gentile, non è considerato, anche perché l'abbiamo servita fredda, fosse stata un pochino tannico sarebbe stato abbastanza fastidioso. E vi dicevo, quest'idea di caffè, al di là delle analisi chimiche, effettivamente questo è un vino che non fa legno, come state assaggiando, quindi in realtà tutto quello che servite è di legno. La Recantina si presta anche a essere affilata in legno, ma non ha bisogno di essere affilata in legno. E questa, io tutte le volte parlo di Recantina, mi piace partire con un vino come questo, perché vi rendete conto che ha una bella complessità, ma non ha struttura e pesantezza. E oggi che il vino rosso è in crisi e nessuno lo beve più, e penso che se anche a voi vado a richiedere l'ultima bottiglia di vino rosso che avete aperto, si va qualche tempo, e soprattutto appena scatta il caldo, e purtroppo avremo sempre più caldo, i rossi vengono immediatamente dimenticati. Gli unici che si salvano sono quelli che hanno una predisposizione a essere consumati freschi, non dico freddi, ma insomma almeno freschi. Questo secondo me è uno di quei vitigni che dà questo tipo di vino. Stiamo parlando di
pochissime bottiglie in una denominazione dove ovviamente la maggior parte dei vini sono bollicine, quindi pensate alla decantina come, insomma, non lo so se si arriva complessivamente neanche alle 30.000-40.000 bottiglie, quindi insomma state assaggiando veramente una piccola chicca all'interno di un territorio dove i rossi sono in forte minoranza, ma sono molto interessanti. È una delle zone dove il taglio bordolese si è affermato in Italia. Probabilmente, cioè, adesso tutti pensano a Bolgheri o altre zone, ma in realtà in Veneto e soprattutto qui in Montello e Colli Asolani è una delle zone dove il taglio bordolese è storico. Chi di voi conosce il Capo di Stato o altri vini della zona, insomma, sono veramente storici del territorio. Quindi un vino fresco, pronto, immediato, una nota un pochino lattica, non il finale, ma sicuramente un rosso che si presta anche a livello di abbinamento molto molto divertente. Una versione così la posso, a me da toscano mi viene in mente il cacciucco, a Livorno, sapete, è un piatto con tanto umami, pomodoro, una bella acidità, però queste note piccanti che rendono difficile abbinare con bianchi, non ne parliamo. Con i rossi bisogna evitare il tannino. Secondo me questo vino qui, e gli voglio fare un complimento, dico un vino da cacciucco, ci potrebbe, cioè prendetelo come un complimento perché lo è. E quindi passiamo al secondo vino e Emilio Sartor, anche questo è un 2022, a livello di, vedete, anche a livello di componente cromatica è molto scuro, molto vivo, anche sul bordo del bicchiere mantiene ancora una bella bella vivezza, una bella acidità. Qui a livello aromatico ci sono note, c'è un po' meno vegetale, un frutto un pochino più maturo, c'è più note che ricordano la prugna, il cassis, rispetto alla, potrebbe essere questo talmente profumato di frutta ribosco, effettivamente si potrebbe divertire a usarlo al posto del cassis per farci qualche preparazione. Beh, c'è la bollicina, ce l'abbiamo, ci potrebbe essere anche interessante unirlo a qualche bollicina. Comunque una bella nota profumata, però sentite che anche qui oltre alla frutta c'è questa nota verde, no? Questa nota qui forse anche di più, proprio quasi sedano, no? Gambo di sedano spezzato, un'idea che ricorda quasi anche il coriandolo, quel vegetale coriandolo della cucina thailandese che spunta fuori, che è un altro degli utilizzi che carini per questo vino, no? Sulla cucina esotica spesso si va sulla bollicina, si va sul Riesling, si vanno su bianchi aromatici. Secondo me rossi con pochi tannini in realtà su un pad thai, su una zuppa di quelle belle profumatone, appunto col coriandolo, ci potremmo arrischiare a farlo. Andiamo a assaggiarlo, sentite in bocca probabilmente un estratto un po' maggiore, una sensazione più rotonda, più ricca, potete andare a ruota, sensazione bella ricca, qui forse anche un leggero residuo zuccherino che gli dà un pochino più di dolcezza, prego, un pochino più di dolcezza, una bella sfumatura carnosa, però a livello di freschezza al naso sentivo più la prugna, in bocca invece la susina fresca più che la prugna, la ciliegia, una bella nota che mi ricorda l'amarena, magari lo speziato è meno presente, però anche qui a livello di sensazioni effettivamente è un vino che si conferma per essere fresco, accattivante, ma d'impatto, soprattutto la prima bocca, il primo sorso macchia tantissimo la bocca, cioè di quei vini di soddisfazione, vini immediati, ci sono anche versioni importanti, ma secondo me in questo caso è uno dei vini che se uno non lo conosce, glielo mette nel bicchiere e dice cavolo, senti un bel profumo, quindi è molto d'impatto e oggi ecco è una delle cose che servono di più quando fai a proporre un vino rosso. L'aromaticità così originale, così intensa è una chiave molto interessante di vendita. Non so se ci sono ristoratori, notecari o solo appassati fra di voi. Ecco, la decantina
Io in Toscana abbiamo fatto una, nel mio ristorante abbiamo solo vini toscani e champagne, ogni tanto però ci divertiamo a fare serate, ne abbiamo fatto una appunto con gli Asolani, ci abbiamo messo dentro la recantina, è stato un gran successo e effettivamente spiazza, colpisce, interessa non poco. Allora, terzo vino, si fa leggermente più indietro come annata, siamo con la 2021, tenuta Amadio. Tenete conto che la maggior parte di queste aziende sono aziende piccoline, aziende quasi tutte biologiche, in particolare non lo so queste bottiglie, non voglio dirvi una cosa per un'altra, se mai andate a controllarla, ma questa mi pare di sì.
Questa è la 21.
È la 21. Sì, è la 21. Quindi avevamo avuto, le prime due erano 22, questa è la 21. Questo è un vino che, diciamo, la famiglia Forner che l'ha riscoperto, in realtà l'ha riscoperto non per farne un vino fresco e semplice, per farne un vino invecchiato. Quindi è abbastanza duttile, cioè si può lavorarla in freschezza, cemento, acciaio, oppure fare anche dei raffinamenti in legno. Questa qui non sono sicuro. Allora, sì, questa fa sei mesi di legno, sì, un passaggio di legno lo fa. Si presta anche alla barrique, ma in realtà con la barrique viene fuori una nota dolce un pochino esagerata. In questo caso sentite che in evoluzione le note di caffè, le note di tostatura, qualche nota di resina o miele di castagno cominciano ad accennarsi, però la base centrale è sempre questa nota fruttata molto molto solida, molto molto importante. A livello di palato questo vino è un bel mix fra una nota un pochino più strutturata, importante anche a livello tannico, qui il tannino comincia un po' a sentirsi sia un po' dal legno, un po' dall'estrazione, dalla buccia, ed è un vino, questo chiaramente andrebbe abbinato. Lì c'avete il Piave DOP, che per esempio con una zolletta, non so se ve lo posso portare, se mai lo chiediamo, comunque, però ecco, questo a mezzogiorno e mezzo mettiamo in tavola il nostro peposo della mia trattoria, ecco, questo è uno di quei vini che col peposo nostro ci sta benissimo, sapete, è uno spezzatino di muscolo cotto al forno con aglio, vino e pepe, e quindi è pepe in grani, quindi non è il pepe che dà fastidio in bocca, è un pepe aromatico, e con questo vino qua è perfetto. In bocca poi ci deve essere un po' di tannino, perché la preparazione con una bella succulenza, c'è la parte del muscolo che si scioglie, quindi c'è un po' di sensazione grassa, pur essendo un piatto, diciamo, light, perché non c'è praticamente olio, è un piatto leggero ma di sostanza. Ecco, un vino come questo è perfetto, perché a livello aromatico c'è, a livello tannino ce n'è un po', e sfumature aromatiche, e quando c'è un piatto come il peposo, ma uno stracotto, un brasato, una carne salzata, cioè quei piatti che non esistono più, per dirla, che non esistono più per il caldo, per la fatica della preparazione, ecco, questo vino qui si diventa veramente divertente.
Come si chiama il vino?
L'uva si chiama Recantina, questo è tenuta Amadio, sono laggiù, e questo vitino, guarda, puoi recuperare. E il quarto vino che avete è, mi sembra, sempre del 2021, e fa parte di questo bellissimo resort, questo Country Wine House, Progress Country Wine House, posti dove uno ci va, diciamo, a riconciliarsi con la vita e col mondo, però hanno avuto il garbo e la bella idea di fare anche vino, però nonostante sono andati da pochissimo, fanno già un asolo molto interessante, una bollicina molto buona, e fra i vari uve si sono messi a fare la recantina, questo perché hanno capito che oggi l'autoctono, l'originalità è particolare. Poi immaginate, sei in un resort, vai lì, stai bene, eccetera, ti vuoi portare a casa il souvenir, un vino X generico non ti interessa, ti porti il souvenir e allora il vitigno del luogo ha maggior ragione. Quindi Recantina e il, in questo caso anche qui c'è un piccolo passaggio in legno, mi sembra sia biologico, scusami un attimo, non te lo rendo perché qui c'ho la scheda portata di mano. Allora sì, qui la particolarità di questo è il sono in coltivazione biologica, cioè conversione a livello di gradazione alcolica, ecco, quello è un altro aspetto molto importante. La puoi forzare la Recantina, ma in realtà la puoi anche vinificare rimanendo fra gli 11, 12, 12 e mezzo. È un altro degli aspetti fondamentali oggi, questo sarà il Vinitaly, purtroppo passerà la storia come il Vinitaly dei no alcohol, dei low alcohol e no alcohol. Se andate in giro per gli stand, anche qui il mio amico Stefano qua accanto è stato uno dei primi a fare no alcohol, ma in realtà quest'anno a Vinitaly non si parla d'altro. Non si parla d'altro perché c'è un po' di panico, di crisi di consumo del vino, e allora la prima cosa, poi vedremo se è una strategia buona o no, io non lo so, a volte propendo per ok, qualcuno lo vuole, facciamolo, oppure l'altra schieramento, scegliete voi, quello no, il vino deve esserci l'alcol, se non ti piace il vino non lo bere, io non te lo faccio senza alcol. Però ecco, se fossi un imprenditore, caffè decaffeinato, però alla fine il decaffeinato ha vinto, nel senso che tutte le aziende fanno caffè e fanno anche un decaffeinato. Chiaramente quando sei a vendere, però ci guardiamo se per caso ci stiamo segando l'albero su cui siamo felicemente appollaiati.
Poi adesso c'è più la non alcol, è più grado di proprio di gradazione.
Sì,
il massimo, se no una super non vende, non si può in Irlanda, non vuole vendere vino.
Assolutamente non vede. Beh, diciamo che a livello di gusto sicuramente, allora, vediamo l'altro caso, ci sono tanti vini anche in fiera che hanno 15-16 gradi d'alcol, vini rossi, quei vini lì nessuno li vuol bere, cioè che sia Marone, che sia Chianti Classico, che sia Brunello di Montalcino, si fa veramente fatica a dire sì vabbè ma c'è un buon equilibrio, sono vini che oggettivamente le persone, io quello dico io, a volte sono un po' apocalittico, fra 30 anni l'Italia potrebbe fare la fine del Porto. Il porto si beveva quando era freddo e la gente lo beveva anche ai pasti, non beveva solo. Quindi compreremo forse la Marone e il Brunello quando ci nasce un figliolo per tenere una cassa lì, ma non lo berremo tutti i giorni, nemmeno tre settimane, se va avanti così. Quindi di sicuro un'attenzione al grado alcolico è importante. Quindi se io ho un vitigno che di suo non fa molto alcol, sicuramente vale la pena provarlo. È un po' come adesso quasi tutti fanno grappolo intero. Grappolo intero, al di là del motivo di marca, ah sì, svuotate i bicchieri, scusate che abbiamo altri tre vini. Il grappolo intero in vinificazione oggi, al di là della moda, serve perché ti fa sviluppare meno alcol. E quindi in realtà è una tecnica dove hai tanto alcol, ti permette di gestirlo bene. Ecco, guardate quando svuotate i bicchieri quanta malvidina rimane sul bicchiere, quanto si sporcano, quanto si macchiano di rosso, sporcare butto proprio, quanto si macchiano, è un vino che macchia, cioè macchia molto il palato e macchia molto il bicchiere, a livello di tannino ce n'ha tanto, ma tannino colorante, non tannino astringente, quindi anche questo comunque è importante, perché un vino, sì è vero il modello Pinot Nero, ma c'è anche una parte di pubblico che quando prende un vino rosso lo vuole bello colorato, non vuole un vino che sembri evanescente. Quindi ecco, il vino di abbiamo visto del Progress Country Wine Resort, piccante, saporito, una bella piacevolezza, c'è un po' di struttura anche se non la percepiamo subito, però se lo andiamo a abbinare questo con qualche carne anche rossa è divertente. Di nuovo in bocca si ferma un attimino prima dell'amaro, però un tocco amarognolo ce l'ha, è quel, sapete che i vini italiani nel mondo sono famigerati per essere amari ed è un grosso problema per i nostri vini, c'è chi dice dipende dal fatto che l'Italia è particolarmente ricca di magnesio nei suoli e quindi siamo amari per questo, a noi piace dire che siamo amari perché insomma ci piace star svegli, un po' l'idea del caffè, quindi l'amaro sveglia, il dolce addormenta, noi italiani siamo tipi vispi e quindi le cose amare non ci spaventano. E quindi l'amarognolo è appena accennato, secondo me rispetto a tantissimi altri vini rossi che abbiamo non possiamo parlare di vino amaricante. Sangiovese, Nebbiolo ovviamente non sono paragonabili. Allora, siamo nella seconda parte, andiamo su versioni che hanno un'altra ulteriore complessità. Giusti Wine, anche qui avete visto di nuovo un'azienda molto grande, molto nuova, molto grande, ma con progetti faraonici. Se avete visto lo stand entrando nero, dorato, vi sarete conto che insomma c'è un investimento dietro molto importante, di un'azienda che sta facendo un grandissimo investimento anche in accoglienza, quindi insomma, e anche loro tanti vini, ma la Recantina hanno voluto farla proprio perché ci hanno visto qualcosa di importante. Qui abbiamo terreno un pochino più argilloso e il viene fatto sia la malolattica e l'affinamento in legno, quindi rovere di Slavonia. In questo caso abbiamo un uso del legno abbastanza importante. Qui siamo comunque nel 2021, appena uscita, ma oltre alla vinificazione e all'affinamento, appunto un anno di botti botti grandi, ma di rovere di Slavonia, abbastanza nuove perché sono state comprate da poco, quindi quindi è probabile che questa nota di tostatura e un po' di legno andrà a perdersi. Per ora invece questa nota si sente abbastanza, diciamo che oltre alle note un po' erbacee, oltre alle note belle fruttate, la tostatura, il chiodo di garofano, un pochino di cannella si sentono. Però ecco, l'amalgama complessivo è di un vino di una certa importanza, ma anche di una bella eleganza. Andiamo a assaggiarlo, sentite qui c'è una componente un po' lattica, un po' un'impressione un po' lattea, probabilmente dovuta all'interazione del ancora un po', anche secondo me, in debito di bottiglia. Questo è un prodotto secondo me appena uscito, tannino è a posto, ma secondo me a livello aromatico ancora deve un pochino integrarsi, però sicuramente si conferma tanto Recantina, cioè a livello. Quindi ci troviamo la malva, ci troviamo il caffè, le note vegetali, la nota fruttata, il non eccesso d'alcol, adesso non ho guardato un'etichetta, ma anche questa siamo sui 12,5 più che sui 13, quindi di nuovo la freschezza non solo dovuta al fatto che ve la serviamo fredda, ma proprio anche perché c'ha buona acidità e non eccesso d'alcol. Quindi a me questo in questo momento è quello che rende i vini rossi facili da capire e facili da assaggiare. A livello di abbinamenti, ecco, qui siamo già passati su sensazioni, non ti dico la pastissata del Caval, però insomma siamo già pastissata, questa fanno qui a Verona, uno spezzatino di carne di cavallo, che è un piatto che normalmente si dice si beve con l'amarone, piatto molto deciso, di una cottura, tipo stracotto e brasato, insomma ci vuole, non so cosa ci si abbina in genere, ma... Quindi, allora, questo è sempre 21. Questo di agosto, sì. Invece col prossimo vino passiamo alla 19, Pas del Colmel. E questo appunto è una delle, cominciamo ad andare su versioni un pochino più strutturate, un pochino più intense, un pochino più forti. Qui abbiamo anche la gradazione alcolica, un pochino si alza, chiaramente sono uve più mature, prese a maturazione più tarda, qui si arriva anche a volte a primi di ottobre come maturazione, qui sono addirittura tre vigne in tre zone diverse, quindi questa era chiaramente una delle aziende che ci ha investito da prima in questo. E a livello aromatico sentite che c'è un po' di evoluzione, cioè la Recantina. Quindi è interessante sentire come si evolvono le note di Recantina quando passa a livello ampelografico questa è la recantina, dicevo, Forner, cioè la famiglia, questa è l'azienda di proprietà della famiglia Forner, quindi questi sono loro, sono quelli che hanno investito nel riconoscere questo vitigno. Sapete che se voi trovate un'uva da vino nel vostro giardino, non è che potete fare vino e commercializzarlo, dovete identificare che cos'è, dovete registrare il vigneto, ma dovete anche capire, a volte non c'è una corrispondenza genetica con altri vitigni e potreste essere al cospetto di una varietà rara o magari ce l'avete solo voi. A quel punto dovete passare una serie di test per vedere se viene fuori un qualcosa di non velenoso, innanzitutto, e poi identificazione. Se non c'è riscontro genetico con altri vitigni, avete il vostro vitigno e da allora in poi potete anche cercare di farlo approvare come uva. In questo momento in Veneto la recantina si può coltivare ovunque, è approvata dal registro ampelografico e a livello di denominazione è una tipologia di Asolo e Colli, Montello e Colli Asolani, quindi Montello recantina, è una DOC a tutti gli effetti, anche se poi molte aziende la fanno, chiamano il vino recantina ma non sono all'interno della DOC. Però questi state bevendo sono tutti, qualcuno magari è il, sono tutte DOC, Montello e Colli Asolani, che dove ci trovate li potete assaggiare, tagli bordolesi, ma anche appunto monovitigni, fra cui la recantina. Di nuovo vi ripeto, nel piccolo mare dei bordolesi la recantina conta pochissimo, ma è decisamente interessante. Ecco, questo è un esempio di come la recantina riesca a fare un vino, ecco, finora l'abbiamo vista in versione leggera, questo è un vino incredibilmente complesso, ricco, sfumato, sfaccettato, profondo, che qui si sente anche l'età del vigneto. Gli impianti delle altre recantine sono impianti che hanno dai 5 a 6 anni, qui stiamo parlando di 20-30 anni, quindi il vieille vigne, la vecchia vigna, appunto come direbbero in Francia, si sente, e qui c'è un grande uso del legno, bravura nell'uso del legno, legno buono, ma soprattutto si sente in bocca questa nota umami, questa nota di rotondità, di tridimensionalità del sorso che è veramente impressionante. Questo è un vino che veramente, direi anche aiutato da una bella annata come la 19, gli dà grazia, armonia e proprio anche uno spinta anche acida, freschezza. Questo è un vino che esce ora, quindi esce come un Brunello, come esce come un Barolo, quindi non è che non è uscito 2-3 anni fa, questo esce la 19 adesso, quindi va messo in quella categoria lì, categoria dei vini di una certa struttura e anche di invecchiamento. Questa è una bottiglia che ha anche prospettive, la stiamo bevendo giovane ma sicuramente avrà anche una durata nel tempo. Di nuovo sentiamo le note fruttate, la marena, la ciliegia, la mora di rovo, il cassis, anche sì, più sottospirito, la marena Fabbri, queste note qua, qualche nota candita, la violetta candita e il bergamotto, una nota, l'idea di cardamomo, un vino comunque rinfrescante anche nella sua bella complessità. Questo è uno dei vini che, non vi nascondo, mi ha fatto innamorare di questo vitigno, per quanto mi sia stupito, cioè l'ho assaggiata così, poi mi sono ricreduto nelle sue potenzialità assaggiando le versioni giovani, quindi effettivamente un vino alla pari di prima abbiamo nominato il Nebbiolo Sangiovese, no? Li puoi usare per fare vinelli freschi ma anche per andare in invecchiamento, quindi la recantina per ora la maggior parte delle aziende la utilizza in versione fresca, ma potendoselo permettere e avendo anche una struttura commerciale capace di vendete una recantina, io credo che questa vada sui 15-18 euro più IVA, quindi siamo a prezzi insomma quasi di un Brunello o di un Barbaresco, è ovvio che devi avere un nome e una certa importanza, ma il vino c'è, che insomma ecco, normalmente è più difficile fare il vino che la struttura commerciale. E anche con l'ultimo vino andiamo addirittura al 2018, quindi siamo ancora un passo più indietro, un'annata, ve la ricorderete, è più fresca, più meno caldo, tante piogge anche ad agosto, e qui abbiamo anche qui sfumature, no? Una situazione che ricorda di nuovo sottobosco, una nota che è appena fungina, un accenno di tartufo, un po' di goudron, ma il fruttato non va mai via. Questo, ora cominciamo a pensare a 18, cominciamo a un vino che ha 6 anni, però il primo naso è comunque frutto maturo, non è un frutto, il terziario è appena iniziato, quindi un vino che si mantiene anche, cioè un bel forever young questa Recantina. È probabile anche che fosse apprezzata anche per questo, no? Perché i vitigni, spesso i vitigni longevi hanno o una grande acidità o tanta componente tannica che li proteggono, e la Recantina probabile fosse famosa perché produceva tanto, però aveva anche una bella struttura e un bel colore, quindi sia da taglio che da bevuta da sola probabilmente era un bel vino. La nota vegetale si smorza ma non va mai via, ed è quel vegetale che non è assolutamente legato alla maturazione, è proprio dell'uva, questa nota di malva, questa nota di sedano, di coriandolo che abbiamo provato a definire. E al sorso, sentite, al sorso è ancora più giovane che al naso, e questo è un vino 18, insomma, impressionante, ha proprio una sua agilità, freschezza, dinamismo, profondità, la lunghezza, sia questo che l'altro vino, sentite quanto continuano a tornare nel palato e nella struttura. Quindi un vino che sì, giochiamocelo fresco, giovane, ma non abbiamo paura di dimenticarcelo in cantina, perché abbiamo dei piccoli tesori gustativi, perché ovviamente non stiamo parlando di vino da investimento per ora, però tesori gustativi sì. Di nuovo, se volete giocarvela con gli amici, assaggiamoci il 2018, alla cieca porti questo e dici no guarda, hai sbagliato annata. No, effettivamente lo è, ma anche la 19 di prima, ma insomma, ecco, è un'uva, è un vitigno che secondo me è una piccola chicca che vi potete giocare anche con gli amici, perché tanto probabilmente stasera siete i più grandi esperti di Recantina in Italia, potete andare a letto con questa fra i grandi esperti di Recantina in Italia, perché ne avete assaggiate 7, non è banale, e quindi ecco che ti può essere molto molto divertente da giocarsela e da in futuro. Se avete domande e curiosità siamo qua.